Radio NK vi invita all'ascolto di Porcast, la rubrica di carattere sessuale a cura della redazione di Radio NK. Porcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti. Una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Porcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nei migliori dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte prima. Preliminari. 2. Il comportamento sessuale dell'uomo. Il comportamento sessuale dell'uomo non è dettato soltanto dall'istinto, come lo è quello degli animali, detti anche subumani. L'istinto non è che un cieco impulso, una forza, o meglio, la risultante di un sistema di forze che spinge gli esseri viventi ad agire in un certo modo senza che abbiano coscienza dei motivi per cui lo fanno. Fra tutti gli animali, soltanto l'uomo, almeno a quanto ci risulta, ha il potere e la capacità di individuare gli istinti, di analizzarli e di capirli, e perciò di saperli frenare ed indirizzare opportunamente. In questi limiti, egli non è più mosso soltanto dall'istinto, ma anche dalla volontà. L'impulso sessuale non è ovviamente il solo istinto che l'uomo possa guidare. Egli ha imparato ad individuare, ad esaminare, a purificare ed a rendere più o meno rispettabili tutti gli altri istinti animali che ha ereditato e che sono ormai correlati con tutta la gamma delle sue emozioni. Così, quando a volte l'uomo civile è ancora spinto da quegli istinti, quali ad esempio la paura, la fame, lo spirito di conservazione, a commettere degli atti illogici e precipitosi, non li commette, o almeno non dovrebbe mai commetterli, senza premeditazione. La colpa è sempre di qualcuna delle sue inclinazioni, l'amarezza, la disperazione o l'ambizione. Ed è anche quando si tratta di un impulso sessuale che mira all'unione o all'accoppiamento di due persone di sesso diverso, non è possibile considerarlo diverso dagli altri bisogni fisiologici. Non è possibile pensare all'unione sessuale come a qualcosa di impuro, quando gli organi e gli appetiti sono perfettamente complementari. Alcuni pretendono che la sessualità sia un attributo che la divina provvidenza ha concesso all'uomo con il solo ed unico scopo di propagare la specie. Sono gli stessi che credono dogmaticamente che l'uomo sia fatto ad immagine e somiglianza di Dio e che considerano la facoltà che egli ha di purificarsi e di vincere i propri istinti come la trionfante prova della sua spiritualità. Eppure non dovrebbero essere così rozzi da credere anche che, poiché l'uomo deve mangiare per vivere, egli debba limitarsi a farlo soltanto quando vi sia costretto dai morsi della fame, senza curarsi affatto di quel che mangia e di come lo mangia, che debba cioè mangiare quando solo l'istinto lo vuole e quel che gli basta per sopravvivere. L'uomo ha scoperto invece che il cibo è piacevole in sé, e non solo per lo scopo a cui serve. Ed è proprio così. L'uomo mangia per il piacere che prova a consumare quel cibo, e non per assicurare allo stomaco il necessario. Accade molto spesso che egli gusti maggiormente il cibo di cui non ha un urgente bisogno, e lo faccia invece perché nel menù ha trovato qualcosa, come ad esempio le fragole alla panna, che ha stuzzicato in modo particolare il suo palato. Per quanto riguarda il sesso, le cose non vanno diversamente. E d'altra parte, perché dovrebbero differire? Il dottor Kinsey e i suoi collaboratori statunitensi, dopo aver compilato il famoso rapporto Kinsey, hanno concluso che le caratteristiche sessuali della donna sono molto diverse da quelle degli antenati mammiferi, perché in lei il periodo di massima eccitazione sessuale, che qui indichiamo come periodo di massima intensità del desiderio, si manifesta subito prima e immediatamente dopo e o anche durante il periodo mestruale, vale a dire proprio quando, a quanto si crede, il concepimento è impossibile. Se si dovesse insistere nell'idea che il sesso debba servire soltanto per la propagazione della specie, molte finezze della nostra società andrebbero perdute. Forse non si salverebbe neppure il matrimonio come istituto utile e pratico, e certe sottigliezze come l'eguaglianza dei sessi e l'emancipazione della donna diventerebbero assurde. I maschi avrebbero durante le ore di ozio la beata sinecura di fecondare le femmine, e queste, come macchine umane create per fabbricare salsicce, fornirebbero con docilità i figli al ritmo regolare permesso dagli organi riproduttivi. Sarebbe poi interessante sapere da chi verrebbero applicate e quali sarebbero le sanzioni contro l'abuso delle interruzioni delle gravidanze che i maschi roventi cercherebbero di procurare per poter continuare i loro atti di copula, che altrimenti verrebbero interrotti, risultando proibiti in quanto inutili durante tutto il periodo della gravidanza. D'altra parte, anche le donne, spaventate e mal ridotte in seguito ai numerosi parti, non cercherebbero più né accetterebbero volentieri il rapporto sessuale, e forse finirebbero per andare in calore, come gli altri mammiferi, soltanto nel periodo in cui gli organi riproduttivi richiedono di essere stimolati, e negli intervalli reagirebbero proprio come le cagne, quando vengono importunate dalle attenzioni moleste dei maschi, mordono, ringhiano, cercano di liberarsi e poi, se il maschio insiste, subiscono con commovente rassegnazione, ma con tale indifferenza che questo, frustrato, finisce per perdere ogni interesse e se la svigna in cerca di una compagna che dimostri maggiore entusiasmo. È naturale che questo quadro di genetica animale e di cieco ardore sessuale, quando venga trasportato sul piano delle relazioni umane, non è più che una parodia della natura e un insulto alla dignità dell'uomo. Il desiderio sessuale dell'uomo, anche se scaturisce da un istinto di base, creato dalla natura allo scopo di assicurare la conservazione della specie, è diventato poi suscettibile di essere stimolato o annullato volontariamente. Per fortuna non è più un'eresia oggi ammettere che il desiderio sessuale della donna è altrettanto spontaneo ed almeno altrettanto forte di quello dell'uomo, anche se, come vedremo poi nelle puntate successive, assume altre forme e risponde ad altri stimoli. Ci si è finalmente convinti che la concezione vittoriana della donna, vittima della concupiscenza dell'uomo ed immolata sull'altare della procreazione, non era che una vuota impostura. Se non esistesse il penetrante e misterioso fluido dell'attrazione sessuale, una profonda e durevole comunione fra uomo e donna non sarebbe più possibile. E se qualche volta l'effetto è sconcertante, è assai sovente anche stimolante ed entusiasmante. L'ubiquità e l'onnipotenza della sessualità si possono ammettere anche senza essere discepoli di Sigmund Freud. Essa dà il sapore della varietà ai rapporti sociali ed è come il lievito della vita umana. Quando affermiamo che le cose buone che la vita ci offre sono soltanto tali se non ne abusiamo, ripetiamo un luogo comune ed esprimiamo anche lo stesso concetto con il proverbio «chi si contenta, gode». Se è vero che l'alcol in dose moderata è uno stimolante innocuo che dà spigliatezza e rende socievoli, il bevitore che ne abusa diventa invece assai facilmente soltanto un ubriacone che si avvelena l'esistenza e si avvia al delirium tremens. Per tornare all'analogia che abbiamo fatto prima fra il desiderio sessuale e lo stimolo della fame, mentre l'accorto commensale può diventare un buon gustaio di sensibilità enciclopedica che si troverà sempre a suo agio nel mondo della raffinatezza gastronomica, colui che si ingozza senza discrezione o perché è ghiotto di un qualche cibo in particolare o per qualsiasi altro motivo, non potrà mai essere altro che un rozzo ingordo, disgustoso a vedersi. Il pericolo, nel caso del sesso, è che esso può agire come uno stupefacente, non sazia mai. E questo avviene perché gli stimoli psicologici e fisici che agiscono sulle ghiandole sessuali le eccitano ed aumentano ancor più i sintomi fisiologici. Quando si ha l'abitudine di concentrarsi sulle fantasticherie sessuali o si resta troppo in intimità sessuale, le ghiandole vengono stimolate in modo esagerato ed una malsana eccitazione sessuale viene trasmessa al cervello. Si viene così a creare un circolo vizioso che può trascinare la debole vittima in un vortice di depravazione. La tendenza, se non viene ben controllata, può portare alla lussuria, a proposito della quale avremo in seguito molte cose da dire. L'uomo, che ha acquistato la capacità di regolare i propri desideri e di soddisfarli per il piacere che ne può ricavare, ha, nei propri confronti e verso la natura che lo ha così riccamente dotato, il dovere di usare l'attributo più perfetto che possiede, il libero arbitrio, per essere certo che il godimento non lo conduca alla dissolutezza. Per fortuna la natura ha dato all'uomo e alla donna che amano la vocazione di accettare come elementi indispensabili per un'unione completa le qualità e i difetti del compagno o della compagna. Il sesso addolcisce e nobilita così, in modo accorto e riservato, le relazioni di ogni giorno e provvede a dare consolazione, esaudimento, soddisfazione. Quando diciamo che l'amore è cieco, lo diciamo perché esso non vuole vedere i difetti ed i lati deboli o negativi delle persone che potrebbero irritare e respingere. Sarebbe forse più esatto dire che l'amore chiude gli occhi per non far vedere i difetti, mentre invece vede la virtù come soffusa di una luce rosea e meravigliosa, anche le virtù più trascurabili, come se fossero dei doni celesti. È certo che l'amore platonico non può durare a lungo, neanche fra le coppie più affiatate, poiché manca ogni forma palese di manifestazione sessuale, manca, probabilmente, anche quella meravigliosa armonia senza di cui tutte le relazioni eterosessuali vanno, presto o tardi, in rovina. Non sempre, nelle manifestazioni sessuali occasionali, interviene l'amore. Soltanto i partners lo possono sapere. Quel che è certo è che due persone che si amano veramente non potranno mai diventare vittime della lussuria. Il rispetto reciproco è troppo forte e l'armonia che regna nel loro legame fa sì che i mutui interessi e le comuni energie si possono estrinsecare anche in mille altri modi. Il lussurioso è un fanatico e il fanatico non ha che una mira e trascura tutte le altre. La chiave dell'efficace controllo che si riesce ad esercitare su se stessi sta nell'infinita varietà di interessi che contraddistinguono il vero amore. L'uomo che vuole godere pienamente e perfettamente la propria vita sessuale deve, con uno sforzo di volontà, cercare anche altri sbocchi alle proprie energie. Poiché vi è una stretta interazione fra gli stimoli psicologici e quelli fisici, egli può dedicare all'attività del pensiero, quali lo studio sistematico delle arti, o delle scienze, o di altre cose meno difficili, oppure agli esercizi fisici. Molti si salvano dal demonio e da se stessi consacrandosi alla religione. Vi è da osservare, tuttavia, che l'uomo che ha tendenze e istinti sessuali non può trovare il sollievo nel vuoto. Non basta che pensi ad altro, il suo istinto continuerà a molestarlo nei modi più insospettati. È costretto a sommergere la propria sessualità in un diluvio di altre attività, e non deve neppure temere, d'altro canto, che i desideri, che nel segreto dell'anima gli sono ancora tanto cari, si spengano o si dileguino per sempre. Essi potranno risorgere di nuovo, più puri e più violenti di prima. La sessualità è l'istinto più persistente dell'uomo. Esso si può manifestare in ogni momento, opportuno o meno, nei luoghi più impensati, talora anche in situazioni imbarazzanti e sovente senza che nessuno se ne accorga. Si commette probabilmente un errore quando si afferma che il desiderio sessuale è più intenso nei climi caldi. Con tutta probabilità questo dipende soltanto dall'effetto del clima sui vari tipi di persone e sui diversi temperamenti. In ogni caso, secondo la nostra esperienza, queste non sono che delle sorprendenti incoerenze. Alcune fra le donne più ardenti che ho incontrato vivevano sui monti nevosi della Scandinavia e della Germania. Altre, fra le meno attive dal punto di vista sessuale, le ho trovate invece nei paesi più battuti dal sole. Tutte le volte che un uomo fa dei commenti su una donna che passa per la via, ne ammira i capelli, il viso, il busto, le gambe o soltanto la voce o gli abiti, la sua approvazione è suggerita da un desiderio sessuale. Eppure in questi tempi di emancipazione, in cui a quasi tutti gli uomini sui mezzi di trasporto pubblico rincresce dover cedere il posto ai vecchi e alle donne in avanzato stato di gravidanza, è certo che molti si sentono invece addirittura spinti a far ciò, quando si tratta di una donna giovane e graziosa a cui desiderano nel subcosciente rendersi graditi. Ciò nonostante, non vi è alcun pensiero conscio di conquista sessuale nella loro mente, e sanno benissimo che forse quella donna non la vedranno mai più. Durante un viaggio fra il Sud America e l'Europa, mi divertivo ad osservare il comportamento dei passeggeri al passaggio dei tropici. Erano quasi tutti, in qualche modo, influenzati dalle lunghe, tiepide notti stellate. E il periodo degli amori fu presto in pieno sviluppo. Io invece mi preoccupavo più delle persone che apparentemente non erano influenzate. Una graziosa fanciulla di nazionalità tedesca, per esempio, mentre parlava in sala, in mezzo ad un gruppo di uomini, si stringeva inconsciamente ad una colonna situata accanto al bar. Notai come, afferrando con le mani la colonna, andasse avanti e indietro seguendo il dolce rollio della nave e premesse ogni volta il più forte che poteva i seni contro il freddo metallo. E tuttavia, se avessi osato dirle che la sua distrazione aveva un chiaro significato sessuale, ne sarebbe assai probabilmente rimasta stupita e o irritata. Di solito la manifestazione più comune del desiderio sessuale si ha nel sogno erotico. Questi sogni sono talora assai inverecondi e ognuno di noi ne ha avuti di quelli che non avrebbe osato raccontare neppure al più intimo dei confidenti. Tali sogni di origine sessuale si manifestano nei modi più diversi e con mascheramenti straordinari, così che qualche volta possono anche non avere più alcun palese significato sessuale. Possiamo perciò concludere che l'uomo o la donna che volessero resistere sistematicamente ai loro istinti sessuali avrebbero a che fare con un avversario assai temibile. Poiché ho già detto che non ho nessuna intenzione di perdermi dietro a problemi morali o religiosi, mi asterrò dal parlare con spirito critico di coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita al celibato e alla castità. Mi occuperò soltanto degli uomini e delle donne comuni, di quelli che, senza il vantaggio del rigoroso allenamento all'ascetismo o senza la dura scuola degli ordini religiosi, cercano di rifiutare a se stessi quello che dalla natura viene offerto con tanta insistenza. Quando il rifiuto costante è l'effetto di uno sforzo mentale consapevole e risoluto, allora si può parlare di repressione. Quando esso proviene invece da forze interne percepite soltanto imperfettamente dall'interessato, si può parlare di inibizione. Nel primo caso il soggetto, uomo o donna che sia, lotta deliberatamente e almeno temporaneamente sconfigge gli impulsi sessuali. Nell'altro caso sente di essere impedito a sfogare quegli impulsi, ma è incapace di addurre qualsiasi logico argomento a giustificazione del suo comportamento. Non dico tuttavia che gli inibiti siano meno decisi nella loro resistenza agli impulsi sessuali di quelli che li disprezzano come peccati della carne. Dico soltanto che non riescono a riconoscerli tali. Della repressione e dell'inibizione, in particolare delle donne che vi sono più soggette, diremo avanti. La repressione e l'inibizione producono inevitabilmente delle frustrazioni. La frustrazione sessuale è una condizione innaturale e può fare molto male. Nel migliore dei casi porta alla depressione, alla malinconia, al cattivo umore o all'eccentricità. Nel peggiore dei casi porta invece al pervertimento, alle malattie mentali, alla criminalità o a tutte e tre le cose insieme. Nella prossima puntata, 3. Varie forme di sessualità umana.